Amici di Radio Atlanta, la radio libera come la passione, benvenuti anche quest'oggi, come ogni martedì tra le 15 e le 16, all'appuntamento con quello che abbiamo in sottofondo, è The Year of the Cat, che è la colonna sonora di... Stavo facendo confusione. Quattro zampe in famiglia.it, quattro zampe in famiglia.it, che è il programma che parla di animali, di animalisti, di esperti di salute degli animali e di tutti gli operatori del settore. Quest'oggi abbiamo un importante ospite di un'associazione molto nota e benemerita, che non sono i carabinieri in questo caso, perché la benemerita, no? Anche l'Inter viene a volte come dire, chiamata meglio i carabinieri dell'Inter, dice Loredana, che è notoriamente tifosa del Venaria, ma queste sono insomma queste sono quisquiglie. E quindi io vi presento le persone che daranno vita a questa ora di trasmissione. Allora, in primis la velina bionda, o come dice lei, la mamma della velina bionda, Manuela Gigante, la nostra grandissima camera woman, che è naturalmente anche la presidente della sezione di Milano della Leida, nonché la proprietaria di un'importante casa editrice che si chiama MG Editore, e nonostante ciò passa le sue giornate qui in radio insieme a noi per riprendere le trasmissioni, che poi potrete rivedere ovunque sul web. Dietro di lei c'è il grande Mauro, il Dominus di Radio Atlanta, che si fa riprendere solo dal lato sinistro della faccia, perché sul destro ha un ascesso e quindi rimane di profilo e non si gira.
Voleva tenerlo nascosto.
Perché dovrebbe tenere nascosto il fatto che ha un ascesso? Non è mica una cosa illegale avere un ascesso, no? Chiamiamola benemerita e diciamo: guardate che c'è un signore con un ascesso. E poi abbiamo naturalmente colei che ha inventato quattrozampifamiglia.it, la mamma di quattrozampifamiglia.it, la persona che ve lo posso garantire per 18 ore al giorno si impegna per lo sviluppo, per rendere questo sito sempre più bello, più ancora di quanto non sia, cosa che è quasi impossibile. E quattrozampifamiglia.it è il sito di riferimento per tutti coloro che vogliono far adottare degli animali non umani, cani e gatti, e per tutti coloro che invece li vogliono adottare. Ma lascio la parola a lei, la splendida, magica, meravigliosa Loredana Verga, che ci spiega che cos'è quattrozampifamiglia.it. Gravissimo difetto, tifosa del Venaria, però su quello insomma diciamo
è l'unico
che possiamo quasi sorvolare. Lei dice che è l'unico, crediamole sulla parola.
Grazie. Quattro zampe in famiglia.
Ecco, per coloro, scusa, no, perché magari ci ascolta il Venaria e la Juventus,
sì,
naturalmente.
Certo, perché
sennò
noi lo
magari,
sappiamo.
Noi lo sappiamo, ma ecco.
Allora, quattrozampifamiglia.it è un progetto dedicato a c'è anche la dedica, tra l'altro non so, credo sia probabilmente l'unico sito in Italia che mi viene in mente ad avere proprio la dedica, una cartolina dedicata sul portale, dedicato a tutti gli animali che hanno fatto parte della mia vita, quindi da quando ero bambina. Io sono cresciuta con cani e poi ho avuto anche gatti, quindi proprio ci sono tutti i nomi di tutti i quattro
adesso
zampe.
Lavori con cavallo, quindi diciamo
manca anche con, beh, io ho avuto animali di tutti i generi perché mio
con
figlio
con cavallo gigante, diciamo, no?
Quindi,
Manuela si chiama Gigante, tanto per mettere NDR, nota del redattore.
Per cui 4zampifamiglia.it è nato proprio per in qualche modo ricordare, rendere omaggio a tutti gli animali che sono cresciuti insieme a me e hanno fatto parte della mia vita, ma a favore di tutti quelli che vivono nei box. Il claim è dal box al salotto, quindi è un sito assolutamente gratuito per le persone che vogliono adottare o che hanno cani e gatti e vogliono informazioni. Per cui nel blog ci sono tantissime informazioni, tante curiosità, tanti miti sfatati, ci sono tutte le nostre puntate radio, radio nelle quali raccontiamo, intervistando vari esperti, dalla guardia zoofila al dentista o l'oculista veterinario, raccontiamo un po' quello che si tende a fare, magari non è corretto, diamo dei consigli, dei suggerimenti a chi eventualmente cani, gatti, cane, un gatto ce l'ha già. Ed è soprattutto però a favore delle strutture che gratuitamente possono caricare le proprie schede dei propri ospiti, noi le controlliamo affinché per verificare che non siano né persone singole né privati, quindi né allevamenti, e poi autorizziamo il caricamento delle loro schede per presentare i cani e gatti che stanno cercando una famiglia. Per cui tutte le persone che vogliono adottare gratuitamente, così come le strutture gratuitamente li caricano, possono entrare nel sito, trovare l'animale giusto, chiamare la struttura di riferimento e avere tutte le informazioni, chiedere anche la struttura da parte sua, può valutare se la persona dall'altra parte della cornetta in qualche modo è quella corretta per l'animale, e quindi poi finalizzano l'iter adottivo.
Bene, per fare un inciso che non c'entra nulla, ho detto una sciocchezza. In realtà i carabinieri sono la benemerita, l'arma dei carabinieri è la benemerita. L'Inter è la beneamata, non la benemerita. Ok, questo tanto dovevo ai tifosi dell'Inter, scusate. Ecco, Manuela Gigante, nota tifosa milanista che fa gesti che non si possono riferire, che non si vedono, come l'ascesso di Mauro.
Esatto.
Ci sono delle cose che non sapete e che non si possono far vedere. Quindi tutto è gratis. Quattro Zampe in Famiglia è assolutamente gratis per tutte le strutture e i rifugi che si vogliono registrare per far adottare i loro beniamini. Naturalmente sono esclusi gli allevamenti, gli allevatori, anche casalinghi, perché gli animali non si comprano e non si vendono, ma si adottano. E è gratis anche per tutti coloro di voi che state cercando un cane o un gatto per farne il compagno della vostra vita, e potete inserire anche tutti i dettagli che volete.
Sì, si possono mettere i filtri, per cui se uno sta cercando possibilmente un cane, un gatto adulto o anziano, vuole magari un maschio con una certa fascia d'età,
magari nero o qualcosa, sì, qualunque tipo di caratteristica, la inserite nei filtri.
Se ha in casa magari un altro cane o un gatto e quindi ha bisogno di un animale che possa convivere con la famiglia che già vive tra le quattro mura, può mettere questi parametri, per cui poi il sistema restituisce random tutti i cani o gatti in base ai loro filtri che sono
sparsi in tutta Italia nei vari rifugi, sì, e che aspettano adozione. E non vi preoccupate se il cane che volete voi è a Agrigento, perché con le staffette, sì, ovviamente i cani arrivano dappertutto, quindi non è un problema la distanza.
Il più importante è trovare l'animale giusto, e quindi trovare i quattro zampe giusto per il proprio stile di vita, per la propria famiglia. È per questo che non c'è mediazione, ma ci sono tutti i riferimenti delle varie strutture che ospitano gli animali, proprio per consentire agli operatori che conoscono l'animale e alle persone di parlarsi direttamente, confrontarsi e capire quali sono le esigenze sia del cane o del gatto che sta cercando casa che della famiglia, in modo da essere poi sereni che quando l'adozione viene finalizzata sia l'adozione per la vita. Questo vale per tutti i cani, dei cani canili, dei canili meticci o di razza, perché ce ne sono tantissimi anche di razza.
Esatto, quindi e adesso qui ci avviciniamo al nostro ospite, quindi se cercate un cane, lo volete proprio di razza per forza, perché vi ricorda il cane che avevate da piccoli, e non per motivi estetici, perché quello escludo che i nostri ascoltatori scelgano un'anima per motivi estetici, ma se magari vi ricorda il cane tipo Labrador che avevate quando eravate bene, li trovate nei canili e nei rifugi. Ci sono anche cani di razza, non è necessario andarli ad acquistare, ma si possono adottare, e a parte il fatto che non spendete soldi, salvate una vita e fate una cosa etica e morale. Ed ora possiamo occuparci del nostro ospite di quest'oggi, che accogliamo con un applauso. Signore e signori, Remo 40. Grazie. Eccolo qua.
Grazie, ciao a tutti.
Remo 40 chi è? Allora, cominciamo, perché oggi è una trasmissione in cui dovremo spiegarvi tante cose, no? E ce le spiegherà naturalmente il nostro ospite. Remo 40 è il presidente, vicepresidente, scusa, presidente Fulvia, giusto? Fulvia. Perché sennò poi Fulvia chi la sente Fulvia. Fulvia chi la sente, e Remo è il vicepresidente di questa associazione fantastica che si chiama Podencos Angels Rescue. Quindi adesso, sì, caro Remo, ti do la parola e tu ci spieghi che cos'è Podencos Angels Rescue, ma soprattutto prima magari ci spieghi che cosa sono i Podencos, perché magari non tutti lo sanno.
Certo, sì, dunque... Già qui in Italia dire Podencos a qualcuno dice: oh cavolo, che cos'è? Allora devi spiegare un po'. È una razza millenaria, probabilmente arriva dall'Egitto, si presume che arrivi dall'Egitto, e poi è stata...
Hanno le fattezze egiziane, infatti.
Alcuni cani che si raffigurano anche sui geroglifici. E col tempo è stata sparsa, probabilmente dai Fenici o dagli stessi egiziani, nel bacino del Mediterraneo fino ad arrivare alle isole Canarie. E varie razze si sono sviluppate, non so, a Cipro, Sicilia, nella terraferma spagnola, in Portogallo e alle isole Canarie. Quelli canari di cui ci occupiamo principalmente sono cani che sono i più primitivi di tutta questa razza, perché essendo dislocati nelle isole non hanno avuto contaminazioni con altre razze, con altri cani che neanche c'erano molto probabilmente nel luogo inizialmente, e perciò sono rimasti identici da migliaia di anni. L'uomo non è intervenuto perché era già un cane perfetto per quello che serviva, cioè la caccia al coniglio selvatico. Era un cane eccezionale, pronto, posto. Poi chiaramente nelle varie parti d'Europa si sono sviluppati ancora questi tipi di cane, che più o meno fanno tutti la stessa cosa: cacciano piccole prede. Nel tempo questi cani chiaramente un po', diciamo, i cacciatori, un po' la maggior parte dei cacciatori, perché non tutti sono così, l'utilizzo vengono utilizzate per pochi anni, perciò il loro tempo di lavorativo, di vita, è abbastanza breve.
E poi li impiccano quando finisce la stagione della caccia.
Purtroppo ci sono queste usanze, soprattutto in Spagna. Di
Spagna, notoriamente paese civilissimo nei confronti degli animali, no?
L'inferno
europeo degli animali.
Stanno migliorando le cose col tempo. In Spagna diciamo che il cane da caccia, il podenco in sé, non è ritenuto un cane da compagnia, ma un cane da reddito, perciò immaginate cosa ne può fare un cacciatore,
come viene trattato, insomma,
cosa ne può fare un cacciatore finito l'utilizzo. Se va bene me ne disfo, lo lascio andare o lo porto in rifugio. Se ho ancora queste rimembranze di tradizioni antiche, sì, appunto, alcuni vengono impiccati, mamma mia. O se non voglio che mi torni a casa, gli spezzo le zampe o lo butto in un pozzo e risolvo il problema. Insomma, il cane, se non mi serve più, non devo spendere soldi,
o gli sparo semplicemente.
Ecco. Ma già lo sparare costa.
Sì, perché costa la cartuccia.
Costa la cartuccia, certo. Esatto.
Cioè, invece lo impicco, costa meno. E queste cose succedono, sappiate che queste cose succedono.
Purtroppo sì.
Spessissimo, e di solito la stagione della caccia in Spagna termina, se non sbaglio, il 1 febbraio, giusto?
Sì. In Spagna sì, poi mentre credo in Spagna sia un po' prima. Comunque hanno un periodo dell'anno dove si portano a caccia i cani, mentre il resto dell'anno vengono tenuti in tuguri, insomma, alcuni proprio vivono nelle loro feci, poco acqua, poco cibo. Il cane, insomma, devo spendere il meno possibile per il cane.
Perché sono delle cose per loro,
sì, sì,
no? Sono delle cose.
È un oggetto, finché mi è utile lo tengo, poi si disfa e via.
Ecco, una domanda e poi riprendiamo, ma così magari tiriamo un po' il fiato, con queste storie che accadono, sono la normalità in Spagna e che noi a volte non conosciamo, che in Italia a volte non sappiamo. Che differenza c'è tra Podencos e Galgos?
Dunque, diciamo che il Podenco è uno scattista, vede la preda, parte, la cerca di prendere, mentre il Podenco ti lavora dalla mattina al tramonto senza mai fermarsi, sia sotto il sole che non gliene frega niente. Questo è un cane che è come dire che il galgo levriero spagnolo è uno scattista, mentre il Podenco è un fondista, è sempre attivo, non si ferma mai.
E perciò, fisicamente che differenza
fisicamente
c'è?
Sono molto simili, come cambiano
perché
chiaramente.
È difficile riconoscere un galgo da un podenco se uno non è Remo 40 è difficile.
Sono più alti forse i galgo, no? Le orecchie
le orecchie dei galgo sono pendenti, mentre le orecchie dei podenco sono in piedi ritte, sì, e molto grandi, cioè un cane riconoscibilissimo la testa del podenco. Fisicamente sono molto simili perché hanno questa struttura da levreroide col il bacino molto ristretto, ma sono simili, hanno le gambe lunghe, mentre il galgo chiaramente è molto più alto del podenco. E ci sono varie razze di podenco anche sia in Spagna, Canarie, Portogallo, in Sicilia, che c'è il cirneco dell'Etna.
Il cirneco dell'Etna, certo.
Probabilmente è sempre della stessa vena del podenco. E a Malta c'è il Farron Hound, adesso lo chiamano, ma una volta si chiamava anche un altro nome.
Il Greyhound non c'entra.
Il Greyhound
non c'entra
è
nulla,
un cane
dell'irlandese,
che però quello è stato elaborato per poter correre. Sono cani molto grandi. Quelli vivono, una cosa terribile anche loro, vivono praticamente in gabbia, pista, cioè la loro vita è quella.
Sì, è proprio l'esempio di come l'uomo utilizza gli esseri viventi non umani come cose. Queste sono storie assolutamente comuni, no? In Spagna, in Irlanda,
sì.
E siamo in Europa, non siamo in Cina, non siamo nell'estremo oriente. Ecco, io allora direi di partire con un pezzo, se Mauro è d'accordo con me. Dopodiché riprendiamo a parlare e a questo punto invece ci spieghi esattamente che cosa fa la tua associazione Podencos Angels Rescue. Va bene? E allora andiamo con il primo pezzo che dedico a Loredana, diciamo, lo dedico a lei, perché ne ha bisogno in questo periodo. E eccolo qua, Gabbani.
L'amore cieco siamo noi di sbieco, un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplice pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa? Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa e partigiani dentro al cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare bellissime parole, il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore. Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E la paura dietro all'arroganza, è tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro la mancanza, ti amo e basta. E l'abitudine nella sorpresa, è una vittoria poco prima della resa, è solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo, per poterti dire che ti amo. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa.
Era Francesco Gabbani con una canzone bellissima che era arrivata seconda al Festival di Sanremo, mentre lui invece il festival l'aveva vinto con Occidentalis Karma, una canzone veramente spettacolare secondo me. E noi siamo ancora qui a Radio Atlanta, libera come la passione, insieme al nostro ospite di quest'oggi che è Remo 40, e penso che tu sia l'unico in Italia che si chiama Remo 40, non lo sai, non hai mai controllato. Controlla perché è curioso, sì. Però uno se lo ricorda, diciamo che Remo 40 è il vicepresidente di un'associazione che si chiama Podencos Angels Rest e che si occupa di salvare i Podencos. Abbiamo occupato la prima parte della trasmissione a parlare di chi sono i Podencos, poi lui ci spiegherà che cosa fa invece la sua fantastica associazione, e adesso vediamoli i Podencos, vero Manu? Eccola qui la nostra camera woman che con i suoi tacchi consueti, insomma, diciamo che lei va anche nei rifugi con i tacchi a spillo, è un equilibrista. E questi sono i Podencos di cui abbiamo parlato fino adesso. Sono cani bellissimi, magri e come dire affusolati, fisicamente molto belli. Non so Manu se vuoi poi cliccare, ne vediamo degli altri cliccando sulla freccia che ce l'ha. Sulla freccia, brava, esatto, perfetto, così ne vediamo anche altre foto. Vedete, questi sono dei cani veramente bellissimi che hanno un carattere anche molto particolare. Adesso Remo ci parlerà anche del loro carattere, ma prima Remo dici per favore che cosa fa Podencos Angel Rescue, e se uno ha bisogno di Podencos Angel Rescue che cosa deve fare?
Certamente. Dunque, Podencos Angel è stata la prima associazione in Italia che si è occupata esclusivamente di Podenco. Abbiamo iniziato nel 2016, se ricordo bene, soltanto con i Podenco Canari. Allora abbiamo cominciato a collaborare con dei rifugi a Lanzarote e nelle isole vicine, e col tempo siamo riusciti chiaramente ad ampliare queste collaborazioni con i vari rifugi che ci sono nell'isola, perché ce ne sono diversi, piccoli, grandi. Collaboriamo con dei...
Ci sono associazioni animaliste lì che salvano?
Noi fisicamente purtroppo noi sull'isola non ci siamo, non possiamo esserci, chiaramente è difficile. Allora collaboriamo con associazioni del luogo, rifugi del luogo, che si occupano materialmente del recupero di questi cani che vengono trovati o vengono portati direttamente dai cacciatori nei rifugi.
Quando va bene, insomma.
Sì, quando va bene. Quelli più fortunati, quelli più fortunati. O se no vengono recuperati sul territorio, quelli che vengono abbandonati vengono recuperati sul territorio. Dal 2016 collaboriamo con tutti questi rifugi, man mano che abbiamo ampliato la collaborazione, e noi ci occupiamo di ci facciamo dare tutte le foto, tutte le notizie, il più che non è sempre facilissimo reperire notizie di questi cani, in modo da poterle trasferire sul nostro sito e cercare famiglie disposte ad adottare questi cani che sono a migliaia di chilometri da qui. Chiaramente non è stato facilissimo, siamo partiti con magari con 10 cani, ma neanche, forse neanche 10 cani.
Perché voi siete dei pionieri in Italia, voi siete i pionieri in Italia dell'adozione dei Podencos dalla Spagna.
Sì, poi man mano sono arrivate altre associazioni, ma credo che effettivamente siano 3 associazioni effettivamente riconosciute che si occupano esclusivamente di Podenco. Col tempo abbiamo ampliato queste conoscenze, questo lavoro, e siamo riusciti anche ad arrivare al territorio della terraferma, in penisola iberica, per il Podenco andaluso, che è una variante del Podenco, che anche non è una razza riconosciuta dalla Federazione Internazionale, ma in Spagna è riconosciuta. E poi ci siamo spostati dalla terraferma spagnola al Portogallo. Anche lì in Portogallo c'è una situazione tragica. Ma tragica.
Anche in Portogallo vengono utilizzati per la caccia.
Sempre per la caccia al coniglio selvatico. Lì ci sono, anche qui collaboriamo con 2 rifugi al momento, che 2 o 3, non so, perché con dei volontari del luogo che si occupano di tutti questi piccoli rifugi che sono sparsi un po' per il Portogallo, dove hanno situazioni drammatiche. Un rifugio, credo a Danimarco si chiama, è un luogo dove potrebbero starci sui 100 cani, credo che ne abbiano quasi 400, cioè una roba allucinante. Poi non soltanto in Portogallo, in terraferma, ma anche alle isole Azzorre, anche lì c'è lo stesso problema di cani abbandonati, rifugi pieni. Lì in Portogallo poi vige anche dopo un po' che ho il cane in rifugio, cioè in canile, se nessuno me lo chiede, finito, cioè vengono soppressi. Soprattutto le Azzorre, chiaramente sull'isola, il posto è poco, ogni tanto si fa pulizia.
Ecco, chiamiamola così, etnica, direi che questo è proprio un classico caso di pulizia etnica.
Sì.
Se ne parla tanto, ma questa è pulizia etnica.
E purtroppo, ripeto, in Portogallo, che ce ne siamo occupati da un poco, dall'anno scorso, credo, se ricordo bene, e siamo riusciti a far arrivare cose. Cani splendidi, poi, bellissimi, di un'affettuosità incredibile.
Ecco, appunto, adesso abbiamo parlato di chi sono i Podencos, poi abbiamo parlato di che cosa fa la tua associazione, adesso parlaci proprio di com'è un Podenco, perché sono animali meravigliosi, io lo so, ma spiegalo.
Sì, io a casa adesso ne ho...
Quanti ne avete adesso? Quanti
ne ho?
Hai?
Sette. E vivo in appartamento, non ho giardino, tanto per capirci come si dove può stare anche un Podenco. Il canario, ecco, è quello che magari è un po' più di difficile
gestione.
Sì, diciamo, non tantissimo, non tutti, alcuni hanno questa vivacità intrinseca nel loro carattere, è proprio esplosivo il canario. Perciò magari avranno bisogno di persone che siano un po', che dedicano un po' più di tempo rispetto a un cane normale, un po' più di tempo al cane, perché questo cane ha bisogno di sfogarsi.
Ma non perché sia aggressivo, ma assolutamente no.
È il cane più buono del mondo, è un po' agitato. Però può convivere tranquillamente con dei bambini in casa, è molto attento quando ci sono bambini in casa. Il cane, chiaramente, se ti prendi un cucciolo in casa devi capire che ti metti in casa una palla di cannone che va ovunque.
Non è un soprammobile.
Non è un soprammobile, ecco.
E gli altri invece sono più tranquilli?
Diciamo, poi magari passando l'età anche si inquietano, si diventano un po' più strutturati, diventano più tranquilli, e poi chiaramente dipende anche da chi ce l'avrà in mano il cane. Il Podenco andaluso più o meno ha le stesse caratteristiche del Podenco. È un po' meno agitato del canario, di una taglia leggermente più piccola. E poi abbiamo il portoghese, che è una macchietta, un cane fantastico, io ritengo, che ci sia a pelo ruvido che a pelo liscio, ma piccoli. Sono di varie taglie, piccolo, medio e grande. il piccolo è fantastico per me, ne ho a casa una di una dolcezza incredibile.
Podencos portoghese
è una razza riconosciuta e ci sono appunto queste tre varietà di tagli e di pelo. Il medio ce n'è capitato pochi, il grande è quasi raro perché si sta estinguendo anche in Spagna, in Portogallo, perché viene poco utilizzato. Mentre quello più piccolo ce ne sono anche le un'infinità che purtroppo finiscono tutti in canile quando non servono più, ecco.
Ecco, allora io ti lascio un secondo con Loredana che ti fa la prossima domanda sulle adozioni, come fate a trovare le persone, come si può, certo, come certo, dire, venire in contatto con voi, e vi cerco il Podencos portoghese, bello della diretta, perché io lo voglio vedere adesso.
Ok, io quindi ho bisogno del microfono, spero si senta. Allora, ti chiedevo il carattere del cane.
Sì, diciamo in generale il carattere dei Podenco, diciamo.
Sì.
Come ripeto prima, è un cane che non è mai aggressivo, mai. Cioè, non ce n'è capitato finora, è rarissimo trovare un cane che ti possa mordere del Podenco. Okay. Non è mai successo a memoria che io sappia, no. È un cane chiaramente un po' agitato, perché è di indole proprio così, del suo carattere. Noi cosa cerchiamo in questo? Cerchiamo, perciò ve l'ho detto, famiglie che siano in grado di gestire soprattutto i cani, quelli più giovani, che hanno chiaramente un po' di difficoltà di gestione inizialmente, o cani che non hanno mai, chiaramente che non hanno mai vissuto in un appartamento, come un po' tutti i cani in genere che vengono recuperati. Questi non vengono mai, non conoscono cos'è la casa, cos'è un letto, cos'è un divano, cos'è c'è in una casa, perciò quando lo porti a casa devi avere delle certe
accortezze.
Soprattutto tu hai in giro il telecomando, nascondilo. Hai le scarpe, nascondile. Lasci in giro qualcosa, nascondilo, perché questi ti mangiano l'anima. Hanno bisogno di muoversi, fare attività, perciò se si annoiano cominciano a rosicchiarti la casa, in pratica.
Quindi bisogna insomma portarlo in giro spesso.
Sì, devi avere.
È lui il Podencos portoghese?
Questo è un Podenco portoghese, di taglia piccola, pelo ruvido, fantastici.
Guarda che meraviglia! Sono spettacolari, sì, possono essere, per uno che non lo sa, possono essere, come dire, scambiati per degli spinoncini.
Sì, esatto. E poi è un cane semplice da gestire, no? Essendo anche un po' più piccolo, il canale può pesare dagli 8 ai 12 kg, è un cane perciò piccolino, quello della taglia piccola, è facile di gestione, molto, si attaccano tantissimo, tutti potengono tantissimo al loro proprietario. Una volta che si è stabilito il rapporto, dopo qualche tempo, come tutti i cani.
Cioè, sono affettuosissimi.
Sono di una grande affettuosità. Io ne ho a casa uno che non è un cane, è uno stalker, perché ce l'ho sempre attaccato al collo. Lui è sempre coccole.
E vanno d'accordo con gli altri cani? Perché
sì,
poi sono.
Generalmente, ecco, è difficile che vadano in conflitto con altri cani. Poi capita quello, certo, che gli sta antipatico, succede normalmente. Io ripeto, ne ho 7 di cani, convivono tutti tranquillamente, maschi e femmine.
Eccolo lì, guardane un altro di Podenchino portoghese. Sono proprio molto diversi dai Podencos,
sì,
spagnoli.
Esatto, sono un po' più piccoli, ripeto, e hanno anche loro le orecchie molto grandi rispetto alla.
Proprio.
Di una grande affettuosità. Tutti quelli che finora abbiamo consegnato alle famiglie hanno detto che c'è stato un rapido inserimento nelle famiglie, molto, molto veloce.
Perché questi poveri cristi vengono da situazioni talmente devastate,
ripeto,
che non crederanno i loro occhi. Insomma,
ripeto,
no?
Questi canili sono super affollati. È capitato. L'ultima che abbiamo in casa di portoghese è stata azzannata, perché dopo le risse succedono nei cani. E gli manca un pezzo d'orecchio perché è stata morsa e è stata portata fuori e tenuta a parte, poi è rimasta da noi e vabbè.
E quindi siete diventati 7.
Sono quindi adattissimi ai bambini, forse sì, un po' sì, meno alle persone di una certa età, perché sono vivaci.
Diciamo, sì, una persona che non è abbastanza in forze no, non glielo consiglierei. Un po'
ma sarebbe forza o camminare, sì, no, movimento?
Non tanto per il movimento, perché il podenco, se lo porti a spasso e non sei molto attento, se vede una preda, qualsiasi preda, che sia un gatto,
parte.
Ma un po' pronto, anche come il galgo, diciamo, anche il galgo se vede una preda parte. Perciò bisogna sempre stare attenti. Questi non è che vanno fuori a far pipì, questi vanno fuori a fare vanno a caccia.
Certo.
Tu li porti a fare la passeggiata, ma questi vanno a caccia.
Ecco, mi viene una domanda: se una persona volesse adottare un podenco, ma avesse un gatto in casa, questa cosa è meglio di no?
No, prima di far arrivare il cane vengono fatti dei test gatto sul luogo di provenienza. Mm-hmm. Certamente non è precisissima, ma finora ci è andata bene, diciamo. Mm-hmm. Non è mai successo che arrivasse un cane che aggredisse il gatto. Ci sono cani che proprio col gatto zero. Ci sono alcuni sì, alcuni no. Vengono fatti test apposta per
come tutti i cani, come tutte le razze.
Come penso facciano anche un po' tutte le altre associazioni.
Certo che sì, certo. C'è il test felino, il test gatto per... certo.
Collaboriamo con un rifugio in Spagna per gli andalusi, che è gestito da delle svizzere
precisissime.
Mi dicono tutto del cane, mi dicono dalla A alla Z. No, molto brave. Mentre in Portogallo siamo all'avventura,
okay, la mentalità è un po' diversa.
Sì, è diversa, ma poi mancano anche i volontari, fisicamente i volontari che riescono a gestire tutta quella moltitudine di cani che si trovano in Portogallo, ecco.
Hai domande?
Dal punto di vista, non so se dobbiamo mettere una canzone.
No, andiamo avanti.
Dal punto di vista della loro, quindi corrono tanto, sono abituati a correre, quindi non hanno problemi al battito cardiaco lento, hanno delle macro problematiche comuni alla razza.
Finora su questa razza non è stata ancora ritrovate patologie riferibili alla razza, non ne sono state. È un cane rustico, questo è un cane dal passato millenario, perciò così è rimasto, così è, non è stato mai toccato.
Esatto, e non è stato manipolato nel tempo, è rimasto com'era, esatto. E quindi
la maggioranza è così, perciò patologie ad oggi, certo, non ne sono riferite alla razza, non ne sono state trovate. Come so, il pastore tedesco sappiamo che ha,
certo,
questi problemi,
sì,
alla parte posteriore.
O i cani brachicefali, certo, con il muso schiacciato.
Certo, quei cani che vengono continuamente,
certo,
manipolati.
Selezionati, certo.
Mentre questo così è rimasto e, ripeto, non ci sono patologie al momento riferite alla razza.
Hai altre domande?
No?
Allora faccio io.
Sì.
Allora, se qualcuno si fosse, sì, come dire, ingolosito e avesse detto ma che belli i podencos portoghesi, e volesse contattarvi, certo, cosa deve fare?
Beh, cosa è molto semplice, si va sul sito del Podencos Angel, podencosangel.it, è molto facile.
Però aspetta, scriviamo, perché io ho sempre il dubbio. Allora, Podencos con la S.
Podencosangels.it.
Podencos con la S.
Angels
scritto Angels. Quindi Podencos Angels.
.it.
Ci sono le S, sia dopo Podencos
che dopo
Angels. Okay,
esatto, sì, è un nome un po' complesso che ci fu dato all'inizio dell'associazione, ce lo siamo tenuti. E sul sito trova sia tutte le...
Quindi scusa, podencosangels.it
trova, okay, sul sito trova tutte le foto, le descrizioni dei cani nel limite del possibile, l'età, sterilizzati, non sterilizzati. Il test gatti lo facciamo a richiesta, alcuni sono già stati testati. Poi dopodiché tu hai scelto il cane, ti sei innamorato di un cane, ci contatti. Sul sito c'è una scheda da compilare, o se vuoi ancora prima puoi telefonarci, puoi mandarci un'email.
Ecco, c'è un numero di telefono, c'è una mail.
Sempre sul sito trovate tutto.
Vai, dalla che magari qualcuno, sì, la prende subito, quindi penna, carta e penna se volete evitare di andare sul sito e chiamare direttamente. Ecco, ovviamente non sa il numero,
nemmeno io
so il numero del mio ufficio memoria. Manuela anche lo escludo, esatto, non sa nemmeno se ha il telefono nell'ufficio, lo sanno i suoi collaboratori, lei non si occupa di queste piccolezze.
La email è info@podencosangels.it, info info@podencosangels.it, e questa è l'email dove ci si può chiedere qualcosa. Se no c'è un telefono, il 391 727 2996.
Ripetiamo il numero, così magari qualcuno è lì dicendo: ah, la penna non scrive, classico, no? Ah, non mi scrive questa penna, andate a prenderne un'altra. Attenzione, 321
391.
No, scusa, 321 non fa parte del numero. Ho sbagliato. Ecco, non fa parte del numero di telefono. Se no, poi uno chiama il 321 399, no? Invece no. Ecco il numero di telefono:
391 727 2996. Qui risponderà il presidente.
Ecco, a cui naturalmente tutti, come dire,
massimo rispetto.
Esatto, salutiamo Fulvia, perché Fulvia è cattivissima.
Ah, sì, infatti sì, avete sì, tutti paura.
Sì, sì. No, con i cani è meravigliosa. L'angelo. Con gli umani meno. Fulvia è, come dire, una bella...
La gestione
di Fulvia è più complicata di quella dei Podencos.
Un'altra opzione è andare sul sito. Su Quattro Zampe in Famiglia ci sono i vostri cani, quindi uno può vederli, può avere tutti i riferimenti e contattarvi poi quando sei interessato. A...
Giustissimo, stavo proprio per dire quello. Altrimenti l'altra versione è: andate su quattrozampeinfamiglia.it. E che cosa, Loredana, mettono se cercano un Podencos?
Possono scegliere la razza.
Nel filtro scrivono Podencos.
Sì.
Ok, nel filtro scrivono Podencos.
Ed escono tutti i Podenco caricati, tra i quali sicuramente quello della vostra associazione.
Quelli loro, ecco. E dove lo trovo il filtro? Io che sono
entrando
ignorante.
Entrando in adotta, o un cane o un gatto, adotta semplicemente.
Quindi entri nel sito, poi clicchi su adotta.
E ci sono, a sinistra c'è il filtro, quindi puoi selezionare l'età, eventualmente la razza, piuttosto che il sesso, se preferisci maschio o femmina, o se deve essere idoneo, bambini, altri cani, altri gatti, gli puoi mettere dei parametri. E a destra poi ti escono tutte le schede di tutti i Podenco, in questo caso caricati.
Okay.
E per ogni cane c'è la possibilità di approfondire con la scheda di dettaglio, quindi si vedono tutte le caratteristiche del cane, e ci sono poi abbinati i vostri riferimenti, quindi email e telefono per contattarvi.
Okay, quindi avete un sacco di possibilità. Ecco, e ci vuoi raccontare, mancano 10 minuti al termine della trasmissione, quindi andiamo dritti,
sì.
Ci puoi raccontare, Remo, qualche come dire, aneddoto curioso di adozioni? Facciamo solo le storie a lieto fine, diciamo, no? Perché ce ne sono anche altre che non sono a lieto fine, ma le vostre storie a lieto fine, quanti ne avete fatti adottare, per esempio, da quando c'è l'associazione?
Vabbè, l'associazione sono qualche centinaio adesso, no, diciamo dell'ultimo anno. L'anno scorso l'ultimo numero era 43 cani, cioè non facciamo grossi numeri, perché essendo un cane
43 in un anno, non 43 anno, l'anno scorso, l'anno insomma sono 4 al mese, uno alla settimana.
Sì, sì. Quest'anno siamo già partiti bene con 6.
Sopra la media.
Sono cani difficili nel senso che non lo conosce nessuno, non ne vedi nessuno, raro vedere qualche Podenco in giro.
Sì, ogni tanto si vedono e di solito la gente li prende per levrieri, no?
Sì,
senti e dice: ah, guarda un levriero, sì, no, sì, è un Podenco.
Sì, beh, ormai è comune, appena vedono il Podenco un levriero, insomma,
sì.
È normale. E, bah, varie storie ce ne sarebbero tante, adesso sto pensando, che cavolo...
Vabbè, non importa, però ecco, lei ha una domanda,
una
così ti togliamo dall'impasse.
No, cioè, a ricordarsene tutto.
Tendenzialmente sono dal nord Italia le richieste, o anche dal centro?
Stranamente noi abbiamo preso tutta l'Italia. Abbiamo escluso finora la Sicilia e la Sardegna per difficoltà logistica, proprio negli spostamenti, mentre siamo arrivati fino in Campania, fino in Puglia, alcune al centro Italia, diverse al centro Italia, Roma è un buon bacino, e poi man mano il nord è un buon bacino, molto di più chiaramente. Purtroppo quelli del sud, e non tanto che non vogliamo darle al sud,
certo,
ma perché il cane te lo devi venire a prendere a Milano,
ecco, e diventa logisticamente complicato.
Complicato già farli arrivare a un costo. Noi cerchiamo, una parte la mettiamo noi come associazione, una parte la mette, lo mette l'adottante, e riusciamo a stare a galla con quello che arriva. Ma se già l'adottante, oltre a quello che deve dare a noi per partecipare alla quota di trasferimento del cane, più a questo il trasferimento, ecco, capisco anche.
Sì, no, certo, è comprensibile, ma è come vi sostenete? L'associazione come si sostiene e come può aiutarvi chi vuole aiutarvi?
Beh, chiaramente, a parte appunto quello che ci dà l'adottante per integrare la quota che mettiamo noi, tutto il resto va in con donazioni. Noi facciamo anche manifestazioni dedicate ai cani, dove presentiamo il cane, chiaramente quelle manifestazioni tipo quattro zampe in fiera.
Ecco, siamo, sì, certo.
Siamo un po' vicini con quattro zampe
in fiera. Sì, infatti tutti gli anni voi siete a quattro zampe in fiera, come no?
Questa prossima settimana saremo a Roma, a quattro zampe di Roma, e lì ci facciamo conoscere, vendiamo dei gadget, dei piccoli gadget che ci consentono di, a volte non copriamo neanche le spese della,
immagino,
però insomma ci aiuta ad allargare il bacino della conoscenza, e difatti qualche adozione è arrivata in queste manifestazioni. Poi abbiamo il 5 per 1000 che ci sostiene, finalmente ci sostiene, perché prima partendo da zero è stata difficilissima, partendo da zero. Adesso arrivando col 5 per 1000 ci consente di stare un po' meglio a galla.
Un po' a galla. E se uno oggi sente questa trasmissione e dice ok, voglio aiutare Podenco Sanchez, sì, cosa fa? Va sul sito?
Va
cosa
sul
fa?
Sito, c'è appunto PayPal, con PayPal può dare delle donazioni. Il nostro 5 per 1000, se lo trova, trova il codice fiscale sul sito, e se vuole appunto donare. Abbiamo bisogno anche di persone che siano disposte anche a viaggiare. Adesso c'è il presidente che viaggia.
Sì, tra l'altro in questo momento sei qua tu, perché la tua capa, la presidente, è a Lanzarote.
È in volo, penso, presumo ormai dovrebbe arrivare a Madrid, e da Madrid arriverà Linate questa sera.
Con cane?
Con due cani che arrivano da Lanzarote.
Che sono già stati adottati, che hanno già adozione.
Arrivano solo se hanno adozione.
È questo,
sì, percorsi e tempi.
Sì, sì.
Quindi una persona vede, ipotizziamo su quattro zampe in famiglia, vede un cane, parla direttamente con voi, da un confronto concordate che può essere la famiglia adatta. E
si
quindi
fa una visita preaffido, per forza, certo, di cose, vediamo dove andrà il cane, fisicamente anche il cane, perché magari non tutti sanno che se ho una recinzione da un metro il cane mi salta fuori, un lampo.
Certo.
Se è un giardino deve avere una recinzione almeno 1,80 m per stare abbastanza sicuro. Però abbastanza sicuro 1,80 m,
non è detto,
no, se hai il balcone, occhi i primi tempi che questo salta giù. Se
quindi fate in preaffido per verificare che sia tutto a
posto. Ci sono delle criticità, certo, lo diciamo, vedere anche in faccia chi,
certo, sono bambini, e quindi bisogna sapere dove vanno,
dove vanno a finire sti cani. Dopodiché, fatto la visita preaffido, hanno scelto il cane, e allora si fa tutto l'iter,
che dura più o meno,
ma è abbastanza veloce. Se troviamo, perché cerchiamo sempre, siamo sempre in lotta con la ricerca di voli che non siano esagerati di costi, perciò
si
appena c'è il volo che è di costi accettabili, allora si fa arrivare. Non c'è un tempo predefinito, perché i cani sono già pronti praticamente da far adottare. Appena abbiamo dei voli accettabili, allora lo facciamo arrivare.
Ok. E quindi insomma nel giro di, diciamo, se
sì, nel giro massimo nel giro di un mese un cane arriva al massimo.
Ah, okay.
Di solito l'iter è quello.
Ecco, guardate, insomma, anche per terminare la nostra trasmissione con il vero protagonista di quest'oggi, Questo è un meraviglioso, spettacolare Podencos. Remo, i colori sono praticamente sempre bianco e marrone, mi pare.
Generalmente sono bianco marrone fino ad arrivare al fulvo, cioè un marrone molto scuro.
C'è, è per questo che Fulvi è diventato presidente dell'associazione. Fulvi in realtà si chiama Fulva, però ha modificato il nome in Fulvi. Però più o meno il colore è sempre quello, non ne ho mai visti di neri, per dire.
Raro, ma può capitare, raro, è un po' un ancestrale del cane egiziano, se abbiamo in mente il cane egiziano, erano neri.
Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia questa faccia di Podencos, che potrebbe essere interpretata come un insulto se uno sa cos'è un Podencos.
Una faccia di
Podencos. Guardate che meraviglia questo cane.
Sì, hanno questa caratteristica di orecchie molto grandi, perché hanno un udito, un olfatto e una vista molto molto molto, molto acuta.
Una curiosità, dicevi che quel nero è raro, ma a me è capitato di incontrare una persona con un paio di cani Podenco neri, proprio perché vale anche in Spagna il fatto che comunque non portano fortuna. Il nero mi aveva detto che li aveva adottati perché comunque...
Scusa, ti interrompo solo un istante perché c'è Emanuela che sta... Guardate lui che meraviglia, o lei, chissà, guardate che meraviglia questo Podencos bianco con la macchia sull'occhio. Scusate.
Che io sappia, no, perché tanto il cane nero ci sono, soprattutto anche nei galgo il nero c'è... lo utilizzano, se il cane va bene il colore
non
che sia,
problemi. Anche fosse rosa andrebbe bene.
Nelle adozioni,
più che altro nelle adozioni, c'è un po' questa diceria.
Questa persona mi diceva che ne aveva presi due neri perché sono quelli che poi in assoluto già nei fortunati che hanno modo di essere adottabili, quelli neri sono quelli che fanno più fatica.
Ma ripeto, nel Podenco il nero è rarissimo, molto raro.
E quindi magari anzi può essere una cosa in più, visto che è raro, nero è raro e ce l'ho solo io. In realtà quello che dice Loredana è verissimo, e c'è questa, come possiamo chiamarla, ignobile...
Insensata.
Questo ignobile senso di superstizione per cui il cane nero e il gatto nero fanno molta più fatica ad essere adottati dei cani e dei gatti di altri colori.
Certo.
Oltre al fatto, questo va segnalato, che i cani e i gatti neri nelle fotografie vengono malissimo perché non si vedono i, chiamiamoli, lineamenti, no? La foto di un cane nero spesso è una macchia nera, cioè non riesce a capire esattamente come è fatto il cane, e questo ancora di più rende difficoltosa l'adozione dei cani e dei gatti neri.
Certo.
Quanto ci manca? 3 minuti, quindi possiamo partire con i saluti. Come va l'accesso, Mauro? Meglio? No, non riuscirai mai perché lui si volta,
ha capito
che stai mirando al suo ascesso e quindi cerca disperatamente di non farti beccare.
Siamo alla ventesima puntata.
Ventesima
ormai...
puntata, e per questo gli è venuto l'ascesso, a forza di sentirci parlare, diciamo. Va già bene che gli è venuto lì l'ascesso, diciamo, ecco. Va bene, ok, l'unica che l'ha capita è Emanuela Giganti.
L'ho capita anch'io, ho fatto la vaga.
Va bene, allora va bene, allora amici di Quattro Zampe in Famiglia.it, in onda tutti i martedì tra le 15 e le 16 su Radio Atlanta, libera come la passione. Abbiamo amabilmente discorso con il nostro graditissimo ospite di oggi, Remo 40, vicepresidente di Podencos Angels Rescue. Se volete andare a cercare l'associazione podencosangels.it, se volete un Podencos e volete adottare un Podencos, andate su quattrozampeinfamiglia.it, scrivete, cliccate su adotta animale, poi scrivete su
filtro, razza, e cercate
Podencos, e naturalmente vi usciranno fuori tutti i Podencos che vi aspettano. Ovviamente quelli di Podencos Angels sono molto consigliati,
Van bene tutti i Podencos,
sì, ma sono molto consigliati consigliati perché loro sono un'associazione fenomenale, la prima associazione in Italia che si è occupata di questi animali che in Spagna vengono massacrati una volta che si chiude la caccia, che sono invece degli esseri viventi bellissimi, meravigliosi, affettuosissimi, dolcissimi e di una bontà infinita. Quindi grazie, grazie, grazie a Remo 40, i nostri rispetti naturalmente a Fulvia, a cui ci inchiniamo naturalmente. Fulvia fa paura, a volte ti telefona e dice sono Fulvia, dice ciao, sì sono Fulvia, allora senti, uno ha la tendenza, come dire, a mettersi sull'attenti quando chiama Fulvia, no? Tu dici, leggi Fulvia Podenco Sanger e subito già ti alzi, sei seduto, ti alzi, no? Ti alzi perché dici, beh, va bene, allora grazie.
Grazie, fatti amica.
Grazie.
La soprannominavo la bancaria teutonica.
Bancaria teutonica è una commistione, diciamo, molto, molto
paura.
Significativa. Sì, esatto, è davvero preoccupante. Bancaria teutonica, insomma. Va bene, ciao Fulvia. Ok, grazie a Remo 40.
Ciao a voi.
Grazie infinite a Mauro, il Dominus di Radio Atlanta. Grazie alla mamma della velina bionda, come si chiama lei, Manuela Gigante di MG Editore. Ma quando c'è la trasmissione si trasforma così improvvisamente con la bacchetta magica in splendida camera woman, che era il lavoro che poi lei faceva tanti anni fa a Mediaset. E grazie soprattutto a Loredana Verga, la mamma di quattrozampeinfamiglia.it. grazie Lori.
Grazie Roberto.
Hai 30 secondi per dire che cos'è in conclusione quattrozampeinfamiglia.it, vediamo se ci riesci. 30 secondi, via, 29.
Un sito gratuito per far adottare i cani e gatti che vivono nei box e dare loro una seconda opportunità e soprattutto essere veramente felici, perché sono animali meravigliosi. E grazie a Roberto Cavallo che tutti i martedì dalle 3 alle 4 ci conduce questo programma e fa assolutamente la differenza.
Va bene, sì, non voglio sapere quale. Grazie a tutti, grazie a tutti, a martedì prossimo, grazie a Radio Atlanta con quattrozampeinfamiglia.it, alla prossima settimana, martedì tra le 15 e le 16. Ciao!
Tell you that she came in the year of the